Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. È scattato il cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Libano, si segnalano le prime violazioni, ma la tregua per ora regge. Riallacciare i rapporti dopo l'era Orban, missione dell'UE a Budapest per ripartire con il nuovo premier Magyar. Rischio incidenti gravi, 60 volte più alto in moto che in auto, lo dice Lupi, in Ticino lacune nella protezione con caschi e altro. Alle 11 di ieri sera è dunque scattata la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano. Stamattina però l'esercito libanese ha denunciato diverse violazioni da parte di Israele sul suo territorio ed Hezbollah da parte sua ha affermato di aver colpito soldati israeliani in rappresaglia. Allora qual è la situazione? Lo chiediamo a Michele Giorgio.
La tregua sembra reggere nonostante queste violazioni comunicate dall'esercito libanese, che parla anche di bombardamenti dell'artiglieria israeliana che sono andati avanti almeno per un'ora dopo l'inizio del cessate il fuoco. Allo stesso tempo Hezbollah ha detto che sino a quando i soldati israeliani resteranno in territorio libanese nel sud del Libano hanno il diritto i suoi combattenti di evidentemente affrontare i soldati israeliani per cacciarli via. Però, come dicevo, la tregua sembra reggere e in queste ore molti libanesi sfollati stanno cercando di tornare alle loro case nei quartieri meridionali di Beirut, che sono stati presi di mira da Israele più volte, e anche nel sud del Libano. Qui però il portavoce militare israeliano per i paesi arabi ha intimato alla popolazione di non rientrare nel sud del Libano perché Israele resta in quella zona e quindi ha mandato un avvertimento molto netto a non compiere quel passo. Ma molte persone, parliamo di centinaia di migliaia di sfollati in Libano, non aspettavano altro che di poter cercare di tornare a casa e quindi la situazione in quelle zone è molto tesa.
Michele Giorgio con gli aggiornamenti sulla tregua Israele-Libano. Oggi intanto a Parigi ci sarà un vertice sullo stretto di Hormuz. L'intento è quello di favorire la ripresa del traffico marittimo una volta consolidato il cessate il fuoco Iran-Stati Uniti. Su questo si aspettano novità. All'incontro convocato da Macron e Starmer parteciperanno anche il cancelliere tedesco Merz e la vicepresidente del Consiglio Meloni, più una trentina di altri paesi in videoconferenza. Sempre oggi una delegazione della Commissione europea è in missione a Budapest per avviare i contatti con lo staff di Peter Maier, il vincitore delle elezioni ungheresi di domenica. Il corrispondente a Bruxelles, Andrea Ostinelli.
È nell'interesse sia dell'Ungheria sia dell'Unione Europea fare progressi quanto prima possibile. Per questo hanno luogo questi colloqui preliminari, per fare in modo che non si perda altro tempo. Che Paola Pigno, portavoce capo della Commissione europea, parli di tempo perduto a proposito delle relazioni col governo di uno Stato membro tuttora in carica, come quello di Viktor Orban, è un fatto insolito. Ed è ancora più insolito che l'esecutivo comunitario avvi contatti così diretti con chi ha vinto le elezioni, ma non si è ancora ufficialmente insediato. Tutto ciò fa capire quanta fretta ci sia, tanto nella capitale europea, quanto fra i vincitori delle elezioni ungheresi, di voltare pagina rispetto agli anni di conflitti e ripicche fra Orban e l'UE. Tanta frenesia non è solo frutto di affinità elettive, si spiega piuttosto con l'urgenza che entrambe le parti hanno di sbloccare decine di miliardi di euro. L'UE ha fretta di sborsare il prestito da 90 miliardi promesso all'Ucraina, a cui Orban ha opposto un veto, mentre Kiev non ha più liquidità. Peter Maier ha bisogno di incassare una decina di miliardi del piano di ripresa post-Covid, esigibili non oltre fine agosto, ma rimasti finora a Bruxelles a causa delle inadempienze ungheresi sullo Stato di diritto e la lotta alla corruzione. Se Magyar e il suo staff brillano per l'iperattività, di converso Orban e i suoi smobilitano. Il Premier non parteciperà al vertice europeo della settimana Ventura a Cipro e il suo ministro degli esteri, Peter Szijjártó, dà forfè al Consiglio Affari Esteri di martedì. L'accoglienza, d'altronde, non sarebbe benevola dopo le rivelazioni di stampa che hanno documentato le sue spiate a Mosca.
In Ticino c'è stata una fuga di ammoniaca dallo stabilimento Rapelli di Stabio ieri sera verso le 21. Stando a una prima ricostruzione, a causare la perdita è stata la rottura di un tubo. A titolo precauzionale sono state fatte sfollare un centinaio di persone, dipendenti del salumificio e di alcune ditte situate nelle vicinanze. Tutte sono state visitate sul posto dai sanitari e 5, come precisato da un comunicato di polizia, sono state portate in ospedale per ulteriori controlli. L'allarme è comunque rientrato verso le 23. In Svizzera il rischio di subire un incidente grave in moto può essere fino a 60 volte superiore rispetto a quello che si corre in auto. E quanto emerge da un rapporto dell'Ufficio Prevenzione Infortuni, cosa serve allora per invertire la rotta? Sentiamo il contributo di Paola Latorre.
Con le moto vengono percorsi solo il 3% dei chilometri dell'intero traffico stradale motorizzato, ma il 27% di tutti gli incidenti stradali gravi riguarda motociclisti. Quindi, scrive l'Ufficio Prevenzione Infortuni nel suo rapporto, il rischio di incidente grave è 60 volte maggiore per i motociclisti.
Non mi sorprende più di quel tanto, perché comunque con l'aumento del traffico in generale il rischio di incidente è maggiore.
Manolo Cattaneo, presidente ad interim di Timoto, l'Unione Motociclistica Ticinese, che spiega anche un altro dato emerso dal rapporto. Solo un motociclista su tre in Ticino usa le protezioni personali, quindi giacca, guanti, stivali robusti che coprano la caviglia e paraschiena, contro il 43% della Romandia e il 50% della Svizzera tedesca.
Probabilmente anche per la mentalità che abbiamo un po' più latina, diciamo, quindi tanto meno succede niente, tanto è solo per uno spostamento.
Colpa anche del caldo.
Non è una scusante, al giorno d'oggi vari produttori offrono comunque abbigliamento tecnico molto confortevole anche con le alte temperature.
Manolo Cattaneo, che è anche membro in Ticino di Strade Sicure, ricorda le campagne di sensibilizzazione e l'offerta di corsi di guida, ma politica ed enti pubblici dovrebbero fare di più, perché la sicurezza stradale dei motociclisti passa anche da un miglioramento dell'infrastruttura stradale e c'è un dato preoccupante in Ticino.
Le protezioni sotto i guardrail, che sono salvamotociclisti, che a livello ticinese non sono presenti sulle strade. Caso di caduta, di scivolata, il motociclista, se non c'è questo elemento, ci finisce sotto con gambe e quant'altro. Ci sono stati problemi di amputazioni degli arti o comunque di morti per colpa di questi paletti.
Secondo l'Ufficio Prevenzione Infortuni bisogna inoltre evidenziare meglio le curve con frecce direttrici. Bisogna fare controlli preventivi della velocità sui tratti stradali con un'elevata frequenza di incidenti e tornare ad aumentare il limite di età a 18 anni per le motociclette da 125 centimetri cubi.
Lo sport hockey, il dopo Patrick Fischer inizia con una sconfitta. Ieri sera c'è stata la prima amichevole della nuova gestione Cadieux e primo test di preparazione in vista dei mondiali. Bene, si è chiusa questa amichevole con la nazionale che è stata battuta 3-1 dalla Slovacchia. Intanto la questione Fischer sarà ancora tema. Oggi la federazione svizzera ha convocato una conferenza stampa per le 9.30 per dei chiarimenti. Evidentemente vi riferiremo nei prossimi appuntamenti informativi. È tutto, a più tardi.